Radio Emilia Romagna. Emiliano Romagnoli nel mondo.
L'amico imolese di Manuel Belgrano. Nell'anno della Rivoluzione francese, il 1789, Imola, oggi in provincia di Bologna ed allora compresa nello Stato Pontificio, diede i natali ad Emidio Salvigni. Nella biblioteca comunale, come nella toponomastica della città, non vi è traccia di questo figlio di commerciante, cresciuto insieme a 4 fratelli e 5 sorelle. La sua vita ha invece lasciato segni in Argentina, a San Miguel de Tucumán, dove gli è dedicata una strada ed è ancora presente la sua tomba monumentale. Come molti giovani della sua generazione ammaliati dall'astro di Napoleone, Salvigni abbracciò la carriera militare al servizio degli ideali di libertà ed uguaglianza, la cui negazione rendeva retrogrado lo stato della Chiesa. Tramontata la stella di Bonaparte e dissolto l'impero, quei giovani che avevano imparato il mestiere delle armi e romanticamente vivevano nello spazio incerto tra la vita e la morte, non potevano più condurre un'esistenza ordinaria. Si misero al servizio di altre rivoluzioni, altri ideali ed avventure, volgendo lo sguardo oltreoceano, alle Americhe, dove si potevano scrivere nuove pagine di storia.
L'esclave debout, le monde va changer de base, nous ne sommes rien, soyons tout, c'est la lutte finale, pour nous et demain, l'international sera le genre humain, c'est la lutte.
La carriera dell'imolese Salvigni assomiglia molto a quella del parmense Giuseppe José Rondizzoni, l'ufficiale napoleonico divenuto protagonista dell'indipendenza del Cile. Li accomuna anche l'anno di morte, il 1866. Li differenzia il teatro di battaglia, che per Salvigni fu prevalentemente l'Argentina. La Gazzetta, il giornale di Tucumán, ci racconta la sua storia. Il figlio di Sebastiano Salvigni e Teresa Mattioli, già da piccolo, manifesta attitudine per il latino e la retorica. Nel 1803, influenzato dal fratello maggiore Pellegrino, stimato medico e chimico, si iscrive all'Università di Bologna per studiare chimica farmaceutica. Ma lo stesso fratello lo indirizza poi agli studi di giurisprudenza, abbandonati nel 1805, quando le truppe francesi fanno la loro comparsa nelle legazioni pontificie di Bologna e Ferrara. Nel giugno di quell'anno l'imperatore Napoleone I arriva a Bologna ed infiamma i cuori. Entra da Porta San Felice e fa una memorabile cavalcata fino alla collina di San Michele in Bosco. Ai prati di Caprara si svolge la spettacolare parata militare. A settembre Salvigni decide di arruolarsi nell'esercito napoleonico. Si presenta come volontario dei Veliti Reali, corpo d'onore composto da giovani borghesi destinati al servizio presso i palazzi reali, la guardia di Napoleone in Italia. Prende il grado di caporale e nel 1812 quello di capitano. Nel 1806-807 partecipa alla campagna di Dalmazia nel battaglione comandato dal reggiano Carlo Zucchi. Nel 1807 è chiamato ad organizzare il terzo battaglione di linea in Italia, quindi inviato in Spagna, dove in un villaggio vicino a Gerona è ferito alla caviglia. Nel 1813, come aiutante di campo di Zucchi, diventato generale di brigata, partecipa in Sassonia alla battaglia di Bautzen, dove la brigata italiana si distingue nello scontro vittorioso contro la coalizione russo-prussiana. Le guerre napoleoniche gli procurano tre onorificenze: quella dell'Ordine della Corona di Ferro, la Medaglia di Sant'Elena e la Legion d'Onore.
Dites-nous donc la belle, où donc est votre mari?
Dites-nous donc la belle, où donc est votre mari?
Il est dans la Hollande, les Hollandais l'ont pris. Auprès de ma blonde, qu'il fait bon, fait bon, fait bon.
Auprès de ma blonde, qu'il fait bon dormir.
Il est dans la Hollande, les Hollandais l'ont pris. Donneriez-vous belle pour avoir votre ami auprès de ma blonde qui fait bon, fait bon, fait bon
auprès de ma blonde qui fait bon ami.
Donneriez-vous ma belle pour avoir votre ami?
Que donneriez-vous ma belle pour avoir votre ami?
Je donnerais Versailles, Paris et Saint-Denis auprès de ma blonde qui fait bon, fait bon, fait bon
auprès de ma blonde.
Crollato l'impero nel 1815, Salvigni è troppo giovane per appendere la spada al chiodo. Sa che diversi ufficiali europei vanno a offrire i loro servizi all'esercito delle Province Unite del Rio de la Plata, che lotta per l'indipendenza dell'Argentina dalla Spagna. Si imbarca anche lui per il Rio de la Plata. Accolto con il grado di tenente colonnello di fanteria, è destinato all'esercito del Nord, acquartierato a Tucumán sotto il comando del generale Manuel Belgrano, uno dei padri fondatori dell'Argentina, sostenitore della laicità dello Stato, del liberismo economico e creatore della bandiera, ispiratagli dal cielo azzurro di una mattina di sole sul fiume Paraná. Uomo colto, elegante, Belgrano voleva che i suoi ufficiali si distinguessero per l'urbanità dei modi e la conversazione. Il generale nominò Geronimo Helguera suo primo aiutante e Salvigni come secondo, e dopo due mesi aiutante a tutti gli effetti. Uno dei salotti cittadini più in voga era quello della casa del commerciante spagnolo José Ignacio de Garmendia e di sua moglie, appartenente alla nobiltà locale. Qui fu favorito il matrimonio tra le loro tre figlie e tre distinti ufficiali, due dei quali erano Helguera e Salvigni, e il terzo il futuro presidente del Cile, Francisco Antonio Pinto Díaz. Il generale Belgrano fece da padrino alle triplici nozze celebrate nella chiesa madre di Tucumán lo stesso giorno del 1817. Si conserva ancora il gioiello che regalò a Cruz Garmendia Alurralde, la sposa di Salvigni. Thank you. Nel febbraio 1820, Manuel Belgrano, gravemente malato, iniziò l'ultimo viaggio della sua vita, da Tucumán a Buenos Aires, dove sarebbe morto il 20 giugno, 3 mesi dopo l'arrivo nella capitale. Lo accompagnavano i suoi più fedeli aiutanti, il colonnello Helguera, il tenente colonnello Salvigni, il capitano José Villegas ed il medico José Redhea. Per l'amore che gli argentini portano al loro generale, è questo il merito più grande dell'Imolese, aver assistito Belgrano sul letto di morte. Salvigni passò poi agli ordini del generale Soler, per il quale combatté a Cañada de la Cruz. Fu fatto prigioniero da Estanislao López e liberato quando il maggiore Ovando attaccò Pergamino. Nel luglio 1820 si unì alle forze di Manuel Dorrego e subito dopo chiese, senza successo, di essere destinato all'esercito delle Ande. Nel 1821 ottenne di essere messo in congedo assoluto e tornò a Tucumán. Chiusa la carriera militare, dal 1827 al 29 fu membro e nell'ultimo anno presidente della Sala de Representantes, formata dai notabili della provincia. Ma la guerra civile lo trascinò di nuovo nella mischia. Con un corpo di civili difese Tucumán dalle forze di Facundo Quiroga, mettendosi agli ordini di Joaquín Bedoya. La sconfitta di questi lo costrinse ad emigrare in Cile nel 1831, portando con sé il figlio Emidio II, mentre la moglie Cruz restava a Tucumán. In Cile, a Copiapó, si dedicò allo sfruttamento delle miniere insieme a 3 soci. Nelle carte di suo nipote Federico Helguera, figlio di Cristina Garmendia, la moglie di Geronimo Helguera, è scritto che gli affari andavano bene. La macchina di amalgamazione dell'argento assicurava un buon reddito. Ma quando la guerra arrivò nel sud del Cile, la situazione cambiò. L'economia andò in crisi e per portare le merci a Tucumán occorreva pagare molte tasse. La sfortuna poi fa presto a trasformarsi in tragedia. A fine dicembre del 1851, durante uno dei tanti disordini portati dalle rivoluzioni, una pallottola impazzita uccide il figlio di Salvigni. Distrutto dal dolore, il coraggioso ufficiale delle battaglie napoleoniche, l'amico di Belgrano, non trova la forza di comunicare la notizia alla moglie. Doña Cruz è gracile, malata, soffre di allucinazioni. Salvigni decide di guadagnare tempo con una pietosa menzogna. Le fa credere che il figlio è vivo, le manda alcune lettere imitandone la scrittura. E va avanti così per mesi, fino al settembre 1852. Dopo la battaglia di Caseros, Salvigni torna a Tucumán con il 12enne Agustín, il pronipote che gli era stato inviato a Copiapó per fargli compagnia. Nel 1858 restaura a sue spese la piramide che Belgrano aveva fatto erigere nel 1818 in memoria della battaglia di Maipú, riparandola anche con un'inferriata. È la stessa che vediamo ancora oggi, con i suoi marmi ben sistemati, in piazza Belgrano. Nel 1862 Salvigni redige il suo testamento nominando erede universale il giovane Agustín. È profondamente disilluso, tanto da consigliare a Helguera e a Agustín di andarsene a Buenos Aires, dove potranno più facilmente evitare i compromessi politici che nelle guerre civili mettono in pericolo l'esistenza dei cittadini.
Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento. perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor que se escaparon en el viento. Después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado como un pájaro sin luz. ¿Qué le habrán hecho mis manos? ¿Qué le habrán hecho para dejarme en el pecho tanto dolor, dolor de vieja arboleda, canción de esquina y con un pedazo de vida, naranjo en flor? Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento. Perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor que se escaparon con el viento. Después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es el hacer que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud.
L'amareggiato guerriero, di cui ci resta solo una fotografia in tarda età, si spegne nel 1866, l'anno in cui l'Italia completa, con la terza guerra d'indipendenza, la sua unificazione. All'altro capo del mondo, nel cimitero dell'Ovest di San Miguel de Tucumán, riposa l'ufficiale Emiliano Romagnolo che aveva creduto nella libertà dei popoli. Sulla sua tomba un angelo di bronzo, con le ali spiegate, suona la tromba del giudizio universale. Il suono ricorda quello delle 100 battaglie combattute da Salvini.
Forge, battons le fer quand il est chaud.